Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Questa sigla non possiamo fare a meno di ballarla. Oggi è giovedì 24 aprile, siamo in diretta qua agli studi B di Piazza del Crimine. Qui con voi Enrico Liscia per una nuova puntata del giovedì di Extra Live, dedicato all'arte, alla creatività e al linguaggio e alla contemporaneità. Noi stiamo già sudando perché appunto ballavamo e questo giovedì si preannuncia bello caldo in tutti i sensi. Nel momento in cui siamo in diretta, in via San Giuseppe, presso gli spazi della Galleria Sumbra, si sta svolgendo una mostra dal titolo DNA a cura di Leonardo Boscani e Rita De Logu, la cui curatrice è Emanuela Falqui. Una mostra che parla di pugilato, parla di antagonismo, parla di lotta e parla di amore. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo telefonato in quel di Castello e ci siamo messi in contatto proprio con uno degli artisti, Leonardo Boscani, per raccontarvi cosa sta succedendo e cosa succederà fino al 18 maggio, giorno in cui la mostra chiuderà e giorno quindi fino al quale potrete visitarla. Ecco un piccolo estratto dell'intervista che abbiamo registrato per voi. Buonasera Leonardo Boscani, benvenuto ai microfoni Radio X.
Ciao, come va?
Bene, voi siete già a Cagliari?
Sì, una bellissima giornata. Siete... Il sole è fantastico, ci sono 4 gradi di temperatura diverse a Sassari.
Quindi vi ha fatto, piacere scendere?
Sì.
Allora, DNA, il titolo della mostra è acronimo di?
Disciplina naturale dell'antagonista.
Cosa significa? In che modo si lega la mostra?
La mostra innanzitutto è una parte di un lavoro che stiamo portando già da qualche anno avanti insieme a Rita De Lugli. Ed è un lavoro sulle discipline sportive dove la partecipazione popolare è molto forte, come la lotta e il pugilato. Sono due discipline popolari perché il primo obiettivo non è quello di diventare protagonista, ma di essere antagonista, e allo stesso tempo anche di un antagonista che rispetta i codici e le regole di comportamento che ha nei confronti del suo avversario.
Perché il pugilato viene considerato da voi una disciplina popolare?
Perché nasce quasi sempre dalla necessità di trovare un ruolo all'interno di una società che di solito non riconosce la violenza, e il fatto di poter capire che la violenza può essere controllata, gestita e può diventare una risorsa, può essere una cosa interessante. In fondo è quello che anche i movimenti antagonisti stanno cercando di fare in questo momento, cioè cercare di convogliare quella che la violenza, la rabbia giustificata e anche a volte da capire in certe situazioni, può diventare una forma di autocontrollo che ti portare la lotta a un livello diverso, che è quello della violenza fisica, ma è quello del controllo, ma allo stesso tempo del combattimento.
Quindi antagonismo, sport e libertà. Come vengono rappresentati visivamente questi concetti all'interno della mostra DNA, disciplina naturale dell'antagonista?
Noi abbiamo trovato spunto un po' anche dalla storia dei giganti di Montepulciano. Queste figure di lottatori e di pugili smembrati, e dalla storia e da chi l'ha voluto cancellare, sicuramente la storia di una cultura che esisteva. Io poi non voglio entrare nel merito di chi fosse o chi non fosse questa cultura, ma il fatto di aver cancellato, distrutto, annientato, smembrato questi simboli ha un valore per noi nel momento in cui riproponiamo questo, ricostruiamo attraverso lo smembramento di un pugile che abbiamo documentato il suo allenamento su una piattaforma in mezzo al mare a Lasinara, l'abbiamo poi smembrato come questi mitici eroi, insomma, che stanno risorgendo alla terra della Sardegna, che erano eroi che erano stati cancellati, annientati, scordati, tenuti a una parte quando sono stati ritrovati, e ancora peggio cancellati dalla memoria di qualche altro popolo che li ha voluto cancellare. Allora è un po' questa rinascita di questo eroe, di questa immagine, di questa icona.
Di questo smembramento alla vista cosa rimane? Frame, video, immagini, dipinti?
Rimane un po' di tutto, rimane dagli appunti di lavoro che ci raccogliamo insieme a Rita De Lobo, perciò mappe del mondo dove ci sono spostamenti delle varie etnie rappresentate negli anni 30. Abbiamo recuperato delle mappe del periodo del fascismo del Consorzio Internazionale Nazionale del Turismo, dove venivano rappresentati gli spostamenti delle etnie in Europa e l'identificazione dei territori in base alle etnie, sulle quali noi abbiamo fatto dei risico, dei giochi di ruolo attraverso il disegno. E poi rimangono appunto queste video installazioni, che in questo caso è una parte dove ci sono quella del pugile rappresentato all'Asinara, ma poi anche quella degli oracoli, dei lottatori, che invece sono stati fatti al MAN, dove c'era un'installazione un po' più articolata, dove c'era una grande immagine di due lottatori mandati al contrario, che rappresentavano non più la lotta ma un rapporto d'amore quasi sessuale, quasi erotico, accompagnato da 12 frammenti invece mandati in naturale, dove i suoni della lotta insieme al respiro, ai fischi, ai commenti dell'arbitro diventavano la colonna sonora di questo amore nascosto poi per il corpo, perché comunque non possiamo non nascondere che dietro tutto questo c'è anche un amore del proprio corpo.
Beh, a questo punto Leonardo, potresti anche dirci chi è questo pugile, darci queste anteprime in esclusiva per Radio X?
Guarda, il giovane ha chiesto che il suo nome non venisse fatto mai, no. Lui mostra il suo viso, però non vuole il suo nome. Questo e abbiamo deciso con lui, ecco. Cioè lui vuole rimanere un antagonista e non un protagonista.
A proposito di amore e lotta, abbiamo notato che sulla pagina Facebook dell'evento nell'incipit avete deciso di citare la lotta amata di Carlo Cioglia. Come mai questa scelta?
Io non conoscevo lui, è stata un'intuizione di Emanuela. Con Rita abbiamo deciso che erano le parole giuste per accompagnare questo preview di questa prossima mostra personale, dove presenteremo tutto il lavoro del DNA. Cioè, questa è un'anteprima per voi, ma è un'anteprima anche per Sumbra, perché stiamo presentando quello che poi sarà il progetto completo, una parte di quello che sarà poi il progetto completo.
Quando hai fatto il nome Emanuela, immagino ti riferissi a Emanuela Falqui,
sì, la curatrice di Sumbra, che è stato veramente un piacere lavorare con lei.
Allora, adesso voi siete alla mostra, puoi dirci, visto che inaugura oggi, fino a quando resterà aperta e se c'è un prezzo del biglietto da pagare?
No, nessun prezzo del biglietto da pagare, nessun finanziamento pubblico. È una mostra fatta per cercare di vedere se si possono creare delle relazioni di lavoro con questo gruppo di Cagliari, che ritengo sia molto interessante. Io seguivo già quando facevano la rivista Fuori Tema e secondo me era una delle cose più interessanti che la Sardegna antagonista stava producendo. Per me era, come mi hanno chiesto di fare qualche cosa lì, è subito partita l'idea di presentare in anticipo una parte di questo lavoro.
Quindi ci vediamo quando chiudiamo la diretta in via San Giuseppe 17, presso gli spazi alle della Galleria
7,
Sombra.
Esatto, alle 7 e alle 17.
Ok,
alle 19,
voi qui siete. Voi quindi siete là, noi arriveremo verso le 20:30. Ciao Leonardo, grazie.
Ciao.
Mille.
Grazie a voi.
E in bocca al lupo per questa nuova esperienza.
Sì, crepi al lupo no, diciamo in culo alla parete.
Ciao, ciao Leonardo.
Ciao.
Il cane sottomette solo per denaro, il somaro va avanti e indietro, da casa al cimitero, lo psico pipistrello evita la luce, il mulo porta il padre e non si riproduce, il coccodrillo è in cerca sempre di una preda, la preda fa di tutto perché lui la veda. I serpenti sono tanti, quasi quanto i santi, cambiano i vestiti,
sono sporchi dentro, fuori eleganti.
Stai attenta. Porporina ha messo sul kimono, dice può parlare col supremo tuono. E nella foresta han costruito un grande duomo, dove gli animali venerano l'uomo. I pesci del mare giran per il mondo, saltano al sole, vanno nel profondo
a fare l'amore.
No, 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 non posso farti una domanda sulla nostra vita dei pesci del mare, perché ogni tanto qualche compagno scompare, perché è stato preso dalla rete del pescatore. Ma ci sarà un modo per non farsi acchiappare. Bisogna saper distinguere la luce delle stelle da quella delle lampade.
Lui è Alessandro Mannarino, la canzone si intitola Gli animali ed è il primo estratto da un album che uscirà l'11 maggio e che aspettiamo con tanta ansia. Io nel mentre sono, cioè mi ha raggiunto un nuovo ospite, lui è Enrico Spanu, a.k.a. The Hurt and the Void. Ciao Enrico, benvenuto.
Ciao a te, ciao Enrico.
Che la musica invece ce la farà qua dal vivo a Radio X.
Esatto, ci proveremo.
Però tra un po'. Non ci dovrà raccontare chi è, visto che i nostri ascoltatori dovrebbero saperlo, in quanto lui è già venuto a trovarci l'anno scorso, più o meno in questo periodo. Però diciamo che essendo passati quasi 365 giorni, di acqua sotto i ponti ce n'è passata altrettanta. Ti abbiamo visto molto attivo, quindi volevo chiederti un po' un riassunto di quest'anno di lavoro come musicista.
Allora, sì, effettivamente sono riuscito a fare qualche cosettina, sono partito 3 o 4 volte. In realtà non mi ricordo se fossi già partito quando sono venuto quell'ultima volta, però
me lo ricordo io perché mi sono riguardato la vecchia intervista e ti rispondo di no, non eri ancora partito.
Ah, perfetto, ok, sì.
Partenze arrivi.
Ok, sì, ho fatto diciamo un tour abbastanza lungo e 3 piccoli mini tour in giro per l'Italia. Ho fatto l'EP perché mi sembra che quando sono venuto l'altra volta non fosse ancora uscito, che un piccolo EP di 4 pezzi che è uscito a novembre.
E che si intitola?
Si intitola Like a Dancer.
Quindi un EP, date fuori, date qui in Sardegna e tra poco anche una data importante, quella del 1° maggio al University Festival, di cui Radio X è media partner ed è anche un po' il motivo per cui tu sei qui oggi.
Sì.
Perché per onorare questa nostra media partnership vogliamo fornire al pubblico del University Festival un'anteprima di quello che sentiranno quando ti vedranno su quel palco. Sei stato selezionato tra i gruppi locali, sei emozionato?
Ma sì, in realtà non mi aspettavo minimamente di riuscire a salire su quel palco, che penso sarà insomma una cosa non da poco. È capitato così, è una cosa degli ultimi giorni e ho accettato con piacere. Insomma, vediamo come sarà.
Dici la verità, quando ti hanno chiamato per dirti che avresti dovuto suonare al concerto del 1° maggio, tu in fondo ti aspettavi quello di Roma.
No, e io sei l'ho rimasto detto un po' in giro, in effetti, che dovevo suonare al 1° maggio. La gente è rimasta un po' così, però davo per scontato che tutti sapessero a Cagliari di questo evento.
Che poi ti ho chiesto se fossi emozionato, ma in realtà deve essere anche un po' cambiata la tua soglia di sopportazione, di emozione in quando ti trovi di fronte al pubblico, in quanto tra le tue tante date all'estero, cioè non all'estero, nella penisola, ce ne sono state alcune particolarmente importanti, perché è brutto dirlo, almeno usare questo termine, mi hai fatto da spalla un cantante famoso. Puoi dirci chi è?
Sì, ho aperto il concerto milanese di Miles Kane.
Che si svolgeva dove?
Ai Magazzini Generali, sempre a novembre. Sempre a novembre, più o meno nel periodo, stesso periodo in cui è uscito l'EP.
Diciamo chi è Miles Kane, per chi non lo sapesse.
Miles Kane è una cantante inglese, diciamo sulla scia del Britpop, però in chiave più moderna, più rock and roll.
Classe 1986, sì. Una giovane promessa, diventato famoso non solo per la sua carriera solista, ma anche perché è entrato un po' in connubio con Alex Turner, il frontman degli Arctic Monkeys.
È l'altra faccia dei Last Shadow Puppets, che molti credo conoscano appunto come il gruppo di Alex Turner, in cui lui insomma fa la pari con il cantante degli Arctic Monkeys. Insomma, non è il primo che passa.
E allora dai, toglici una curiosità, una domanda un po' intima: come ti sentivi di fronte a un pubblico di quelle dimensioni e soprattutto molto esigente?
Per fortuna è andata veramente bene, perché sai, anche io cantando in inglese, ispirandomi, per quanto il mio genere sia abbastanza diverso a molto anche al quello che può essere chiamato Britpop, la risposta è stata veramente ottima, quindi insomma è andato tutto al di là delle mie aspettative, ecco.
Un genere più romantico il tuo, del Britpop, si ispira più al folk?
Sì, esatto, più che altro mancano gli strumenti, essendo io da solo non si può proprio definire Britpop, però insomma.
Beh, ti avevo invitato anche perché sei da solo. Se fosse stata una band non ci sareste stati qua, già si sta stretti.
La scusa è sempre quella.
Ma perché non ce l'ascoltiamo un po' di folk di Enrico Spanu, The Hurt and the Void, qua live per Radio X? Cosa ci proponi?
Ok, volevo fare un pezzo che in realtà è vecchio e ho sempre suonato dal vivo, però non è finito, diciamo, nel mio primo EP. Dovrebbe finire nel prossimo, insomma, quindi ho detto, perché non iniziare a farlo sentire anche alla radio?
E sentiamocelo in anteprima per Radio X, The Hurt and the Void con
The Same Mistake. Your head down for a while and amaze me with the words you can find. While we are spending our time together, why are you leaving, my friend? And why are you trying to walk out again? What's wrong inside your house that keeps you moving on? Just the same mistake, and what you're gonna find are the unkept promises you made. Well, it's just the same mistake. Again, you're waiting for answers you might never find, but now you're stealing the light from the doorway. And though the road ahead may be winding, we can light up a torch to see the way, and we'll fight the wolves that we will surely find. Trying it all might be just the same mistake, and what we're gonna find are the unkept promises we made. Well, that's just the same mistake.
turn back and look at the view, and I'll wash your hair with the reflections of the moon. I'll find another word to tell you I love you. Because what I am trying, it all might be just the same mistake. And what I'm gonna find are the unkept promises you made. Well, it's just the same mistake. Well, it's just the same mistake.
Lui è Enrico Spanu, a.k.a. The Earth and the Void. Ha appena fatto per noi di Radio X Live una traccia quasi inedita, si intitola The Same Mistake. Esatto. Lo stesso errore, Enrico.
Sì,
di che si tratta?
Il solito. Di cosa si tratta? Le cose... non lo so.
Per esempio di decidere di fare il musicista?
Quello è veramente una cosa che... davvero bisognerebbe smetterla, però non ci si riesce. Esatto.
Una decisione presa quanti anni fa?
Ma fosse una decisione, ho iniziato a suonare con una band che avevo circa 16 anni, insomma, quindi una decina più o meno sono passati.
Quindi non sei più adolescente, sei diventato adulto.
No, beh, per forza.
E prima, microfoni spenti, dicevamo che entrerà quest'anno nel suo 27esimo anno d'età.
Esatto, sì.
Che per
no,
i...
no, insomma, andiamoci piano.
Che per i cantanti come lui significa molto. The Earth and the Void lo sentirete anche sul palco del University Festival, come vi abbiamo anticipato, il 1° maggio alla cittadella universitaria. E con lui, oltre a ospiti di fama internazionale come Dusty Kid, la DJ GCM, i Siki Tikis, i Train to Roots, i Tiger Shit Tiger Tiger, Enzi e Simone, ci saranno anche altre band locali, tra cui Katsudoji, che sono stati i nostri ospiti nemmeno un mese fa. Grazie. I Wii U Wii U è un gruppo che non conoscevo, ma mi sentirò molto volentieri, in quanto io trascorrerò tutta la giornata là, in quella cittadella, che sono gli Orge e Delirio.
Ok, sì, neanche io li conoscevo loro, però quindi li ascolteremo con piacere.
Scenderei dal palco e ci metteremo insieme a ballare.
Sì, sì, sicuramente.
Allora, prima hai detto che questa traccia, The Same Mistake, avresti voluto inserirlo nel tuo nuovo EP, però in realtà è appena uscito Like a Dancer, nel senso, quanti mesi di vita ha?
È uscito a novembre, siamo ad aprile, quindi sì, certo, non è... ma infatti sto pianificando, insomma, la prossima uscita per orientativamente dopo l'estate, comunque, a un anno dal precedente.
Quindi significa che ti stai chiudendo spesso in studio?
Ma in realtà per ora mi sono chiuso soltanto 2 giorni a Milano e ho registrato... diciamo quasi delle demo che però probabilmente entreranno in gran parte nell'EP. Adesso lavoriamo un po' su quelle, vediamo cosa aggiungere, cosa togliere, e l'EP sarà pronto. Alla fine sono da solo, quindi
dici,
è più semplice.
Dici un po' chi ti sta seguendo, chi ti produce.
Allora, questo prossimo EP probabilmente sarà registrato interamente al Blend Noise, che è uno studio di Milano, da Federico Bortoletto, che è appunto il ragazzo che lo sta producendo.
Qua a Cagliari diremmo Summeri.
Sì, a livello delle orecchie è lui che controllerà tutto.
Mentre Like a Dancer è stato prodotto in collaborazione con...
No, Like a Dancer è stato totalmente autoprodotto, in realtà l'ho registrato qua in Sardegna, a Guspini. Poi, insomma... abbiamo cercato di portarlo in giro il più possibile grazie alla mia piccola agenzia milanese che si chiama Starte. Insomma, e poi adesso vediamo cosa riusciremo a mettere in ballo per la prossima uscita. Speriamo di riuscire a raggiungere anche qualche altro piccolo obiettivo.
Di che cosa parla Like a Dancer?
Allora, queste domande difficili.
Like puoi anche avvalerti della facoltà e non rispondere,
ma
come se
guarda,
fossi in tribunale.
Like a Dancer contiene alcune dei primi brani che ho scritto per questo progetto, The Heart and the Void, che voleva essere appunto una specie di... voleva essere quasi un concept, cioè che tutto fosse collegato tra queste due tematiche principali, cioè i sentimenti, e poi invece il senso di vuoto e di mancanza di punti di riferimento. E quindi diciamo che tutti i brani, bene o male, viaggiano su queste tematiche.
Hanno una matrice comune, che è quella dell'amore, immagino.
Sì, sicuramente.
Un argomento difficile da trattare in radio.
Beh, a parole è difficilissimo.
Allora facciamo così, ci ascoltiamo un altro pezzo, così almeno dalle lyrics, okay, dal testo cerchiamo di leggere tra le righe
cosa riuscirete a capire.
Di cosa riusciremo a capire del tuo, esatto, profondo animo. Cosa ci canti?
Allora, anche questo pezzo, questo è un pezzo molto più nuovo rispetto al precedente. Lo stesso non è stato mai pubblicato, è stato suonato anche solo poche volte dal vivo. Tra l'altro è la prima volta che lo faccio con questa accordatura, quindi speriamo di non sbagliare niente. Si chiama You Weighed Like a Leaf, cioè tu pesavi come una foglia.
Wow.
Ok.
She weighed like a leaf. I didn't know that when I let you in. I didn't know that she weighed like a leaf. I fall in love, but now you're flying in the wind. I didn't know that you were just like a child. Didn't know that when I saw your pretty smile. I didn't know that you were like a child. I fall in love and now you're telling me goodbye.
Una foglia talmente leggera che riusciva a volare nel vento.
Sì, vabbè, una foglia solitamente ci riesce.
Poi ogni volta che sento la parola wind nelle canzoni folk, non so perché, ma ripenso alla canzone per eccellenza.
Sì, vabbè.
Stiamo pensando alla, cioè, stessa.
Ah, beh, chiaro, per forza.
Blowing in the Wind di Bob Dylan.
Sì, vabbè, non abbiamo quelle pretese.
Adesso fare un giochino. Ma se ti definissi il Bob Dylan cagliaritano, come ci rimarresti?
Non lo so, bisognerebbe chiedere a tutti gli altri aspiranti Bob Dylan cagliaritani.
Quali sono, oltre a chiaramente Bob Dylan, le tue principali influenze?
Allora, ce ne sono tanti, perché in realtà se uno va a vedere... Questo approccio qua è la cosa più semplice che si possa fare, una voce, una chitarra, quindi più o meno tutti ci provano in un momento o un altro della loro vita.
Manca l'armonica, però.
Esatto, è difficile l'armonica. Quindi sicuramente ci sono tantissimi artisti del panorama americano e non solo a cui mi ispiro. In questo momento ti direi sicuramente personaggi come Shaky Graves, che è un artista americano. il The Tallest Man on Earth, che è il classico svedese che insomma
ha la barba e la camicia a quadri,
esatto,
perché anche c'è freddo,
esatto. E anche Passenger, ad esempio, che pur essendo molto adesso è molto in voga per il grande successo che ha avuto, comunque ha un approccio che a me piace molto.
Quindi ci ha dato un sacco di spunti, e anche soprattutto i nostri ascoltatori che verranno a vederti il 1° maggio al University Festival potranno iniziare ascoltandosi le sue influenze, ma soprattutto Like a Dancer. Dove lo possono trovare, se lo vogliono acquistare, oppure se lo possono ascoltare in internet?
Sì, sì, si può ascoltare ovviamente anche online, tramite principalmente il mio Bandcamp, che è il classico sito che insomma chi segue la musica conoscerà benissimo. Si può scaricare gratuitamente, sempre da lì, oppure si può acquistare anche nei negozi di dischi, no, però ai concerti, oppure mandando un messaggino da internet lo posso spedire, sì.
Quindi lo troveremo alla cittadella universitaria?
Sì, certo, ne porterò sicuramente un po' di copie.
Allora, ringraziamo Enrico per essere venuto a trovarci.
Grazie a voi.
Un bellissimo live qua in esclusiva per Radio X. Domani ti ascolterai in replica. Il podcast sarà disponibile e ti invito anche a ripostarlo sulla tua pagina, certo, Facebook, che ci ricordi,
Sì, è www.facebook.com/ The Heart and the Void.
È stato precisissimo, grazie ancora Enrico. Noi ci ascoltiamo un pezzo per poi accogliere Jacopo Cullin.
My happiness.
19.34 all'orologio di Radio X, noi siamo qua in diretta a Piazza del Carmine, chi vi parla è Enrico Lisce. Avete appena sentito il nuovo singolo di Chet Faker che si intitola Melt. Noi piano piano, di trasmissione in trasmissione, vi stiamo proponendo il nuovo album che a me piace tantissimo, quindi ve lo dovrete sorbire a lungo, almeno fino alla fine del palinsesto. Comunque ora passiamo alle cose serie, perché finalmente abbiamo il piacere di accogliere per la seconda volta Jacopo Cullin. Ciao Jacopo.
Ciao.
Non ti dico benvenuto, ma ti dico bentornato.
Eia, ciao. Sono tornato volentierissimo, soprattutto perché ci sono dei pasticcini eccezionali in questa radio.
Ecco, sappiate che Jacopo sta approfittando della sarfata lasciata stamattina a Radio X. Ho provato anch'io, cioè da Buongiorno Cagliari, ho provato anch'io a fare lo stesso, però è schizzato il cioccolato sul tappeto, quindi ho dovuto smettere e interrompere per pulire.
Esatto, queste sono le cose serie, giustamente.
E queste sono le cose serie. Peggio per te che parlate dei pasticcini. Comunque Jacopo, benvenuto di nuovo.
Grazie.
È passato un anno, sono successe tantissime cose, perché eri venuto a presentare Buio e lo spot per Special Olympics.
Ah, è vero.
E c'è passato l'arbitro.
E c'è passato
l'arbitro cornuto.
C'è passato l'arbitro. Poi non lo so cosa ho fatto. Ho fatto varie cose, ho fatto altri due film, un cortometraggio.
E poi sempre in giro.
Sempre in giro.
Nel senso,
sì.
Noi siamo riusciti a beccarti per miracolo. Perché tra New York e Roma
e Messico.
Ah, sei stato anche
in Messico.
Sono stato
in Messico a presentare l'arbitro. Un festival, il festival di Guadalajara, che è un festival enorme, meraviglioso. È stato un successo assurdo.
Non ci credo. Raccontaci
assurdo.
Allora subito questa esperienza.
Allora, il festival di Guadalajara è fondamentalmente il festival più importante del centro Sud America. Proiettano circa 650 film in una settimana, quindi tutti i cinema sono impegnati col festival. È una città di più o meno 3-4 milioni di abitanti. E niente, noi facevamo la chiusura del festival, ma anche l'apertura per l'anno prossimo, perché il paese invitato d'onore dell'anno prossimo sarà l'Italia. Quindi niente, arriviamo lì non sapendo niente di Guadalajara, cioè boh, che cosa sarà, cosa non sarà.
Chi arriva? Tu con Paolo
Io
Zucca?
Io con Paolo Zucca, il mitico Paolo Zucca, esatto.
Okay,
io
il regista.
Il regista. E arriviamo qui a Guadalajara e c'era la serata finale, serata di gala, in un teatro da 6.000 posti. Pienissimo, incredibile.
Esistono, ma allora quello è uno stadio stile Coppa Libertadores.
Non hai idea. Insomma, praticamente arriviamo lì e facciamo la presentazione con due buffoni, ovviamente. Prima c'era la premiazione del festival, quindi lacrimoni, gente che ringraziava, che dedicava premi, eccetera. Poi arriviamo io e Paolo Zucca a presentare l'arbitro. Insomma, durante la proiezione sentire 6.000 persone che ridevano, ma... moltissimo.
Ma quando parlavate voi o vedendo il film?
Vedendo il film, anche quando parlavamo noi.
Immagino che abbiate fatto ridere, ma dimmi subito, come avete parlato, in sardo o in spagnolo?
Io ho parlato in spagnolo, però anche Paolo si butta, è meraviglioso, neologismi, è pazzesco.
Quindi siete riusciti a farli pisciare dalle risate.
Ma non hai idea. Allora, alla fine del film, noi usciamo tranquilli, stavamo andando via, c'è la festa in genere, no? Alla fine è la chiusura di un festival. E mi fermano per farmi complimenti. E ho detto, ah, che bello, guarda. Poi parte, mi notano tutti quanti e senti, ma su, sì, ma su, sì, ma un coro di gente che si avvicina. Sono rimasto tipo 20 minuti a fare fotografie con messicani che non avevo mai visto in vita mia. E neanche loro.
Beh,
penso.
È vero, perché sia tu che Paolo Zucca siete stati bravissimi nel rendere il personaggio, che è molto, in questo caso non centroamericano ma sudamericano. Specialmente per quel taglio ai capelli
meraviglioso,
che non so se ti ricordi, un periodo andava di moda anche
andava
qua a Cagliari.
andava molto di moda e c'era il grande vabbè, insomma, Daniel Fonseca era uno dei maggiori esponenti del mallet, questo taglio a zazzera.
Ah, si chiama mallet,
sì, il mallet in America.
Ah, il mallet è americano, è sudamericano. Ascolta, il film, l'arbitro è stato proiettato con i sottotitoli o
con i sottotitoli? Ma guarda, il doppiaggio solo in Italia, fondamentalmente. In Italia, Spagna e forse in Polonia, dove ci sono i doppiatori che fanno tutti i personaggi, cambiano le voci.
Ecco, allora un parere prima da attore e poi da attore. Tu sei mai stato
Dattore Pilloni.
No, dattore Pilloni, no, non ti volevo portare così dietro nel tempo. Sei mai stato doppiato?
No, mai.
Quindi
mai.
Non sai cosa si prova. Però potresti immaginare cosa proveresti. Ti darebbe fastidio?
Molto, moltissimo. Perché parte metà del lavoro che hai fatto. Perché comunque sia nella voce, nel modo in cui parli, nel modo in cui interagisci con l'altro attore, c'è il 50, se non il 70% del lavoro di un attore. Per quello dico, i film doppiati sono molto belli e noi siamo dei campioni nel doppiaggio, però non rendono quanto un film. Cioè, sentire Al Pacino che recita con quella voce rocca, così graffiante, non è la stessa cosa.
Pensi che l'industria del doppiaggio un giorno svanirà? Non lo auguriamo a nessuno, auguriamo ai doppiatori di fare gli attori.
Che lo fanno già, lo fanno già.
La maggior parte fa sia l'attore che il doppiatore. Comunque vorresti che un giorno in Italia venissero trasmessi solo film in lingua originale con i sottotitoli?
No, mi basterebbe avere il 50% delle sale in lingua originale, quello sì. Poi il resto, chi vuole andarselo a vedere doppiato, comunque sì, il lavoro rimane per i doppiatori, ma anche chi vuole vedere il film in lingua originale, quindi sforzandosi di leggere e anche imparando un'altra lingua, magari sarebbe un passo avanti. Io ho organizzato un cineforum al Cinema Odissea proprio in lingua originale una volta a settimana, e sta continuando anche se io non lo sto più organizzando.
Ok, perché se fosse stato in corso l'avresti potuto annunciare.
No, ma c'è comunque, se andate sul sito del Cinema Odissea, una volta a settimana, non mi ricordo se è il giovedì o il mercoledì, ci sono i film in lingua originale.
Allora, L'Arbitro è anche il film che ti ha lanciato sul grande schermo.
Sì.
Puoi dire come giudichi l'esperienza nel complesso?
È ovvio che dire meravigliosa è veramente dire poco, perché per me era un sogno. Avendo giocato anche a calcio per 11 anni, per me, poi avendo...
Dove giocavi, dai?
Giocavo a calcio con Andrea Cossu, io, tra l'altro. Giocavamo a calcio alla Sirio, da piccolissimi, poi alla Sigma...
Qui non sei diventato mai forte.
No, ma io a 17 anni una volta che capisci che a 17 anni non vai oltre la terza categoria, secondo me, insomma, io ho sempre puntato molto in alto. Se non arrivo a quella roba lì cambio. No.
Dunque avevi una controfigura nell'arbitro.
No, ero io.
Ah, no, sembravi
tutto
anche
io.
Bravo.
Bravo non lo so, però insomma sì, ho giocato a calcio, quindi insomma.
Quindi esperienza magnifica.
Magnifica perché era un sogno che si realizza, perché è la prima occasione di andare sul grande schermo e soprattutto di farlo in un film sardo, di un regista sardo, con attori però di caratura anche internazionale come Stefano Accorsi, che comunque lavora in Francia
e anche Pannofino.
Francesco Pannofino, un doppiatore attore appunto
di Boris,
esatto, grandissimo. E mi ha aperto tantissime porte, perché anche grazie a quella interpretazione lì, insomma, ho avuto proposte per altri film.
Da come si racconta Jacopo Cullin, sembra che dietro L'Arbitro ci siano solo esperienze meravigliose, ma non hai sentito nessuna difficoltà?
No, ma allora, meravigliosa l'esperienza in tutto, ma io mi sono fatto malissimo al secondo Chuck. Io ho fatto tutto il film con uno stiramento al legamento collaterale laterale. Ti giuro, io ho fatto... Allora, al terzo Chuck, non mi ricordo, perché c'è una scena, chi ha visto il film se la ricorderà, dove a un certo punto, nella partita finale, io rientro in campo con una parrucca bionda e esco dagli spogliatoi saltando. Ecco, in quel salto lì, al secondo salto, il ginocchio ha fatto trac-trac. E la scena successiva era la scena dove invece prendo palla e scarto tutti da metà campo sino all'aria. Quindi ho detto, ma no, io non posso. Cioè, con l'ansia, dicevo... Se non la faccio mi sostituiscono. Cioè, se non posso fare il film, metà è così, sono azioni di calcio, quindi devo farle. Se riesco a fare questa, dove c'è il protagonista, che è Stefano Accorsi, non mi possono più sostituire. Quindi mi sono fatto malissimo, però l'ho fatta e ho detto, ho messo in cassaforte il film, e poi dopo, insomma, con arrangiamenti cinematografici siamo riusciti a farlo, anche perché abbiamo girato in tre tranche diverse, quindi...
Quindi ha messo in cassaforte il film, bella questa espressione. Che dici se ci ascoltiamo una traccia di James Blake? E
va
poi
benissimo.
Torniamo a parlare non dei limiti fisici, quanto di quelli attoriali.
I miei limiti?
Non i tuoi
adesso.
Limiti, in generale.
Davanti a tutti.
A tra poco con Jacopo Cullin.
Turn love is a love for a we're never done. Square one.
Life ain't been around here in a minute. Here ain't been around my whole life.
And you were
Every time I land in London, land a blinking all on my mind. I plan to plane it back after playing a pack show in due time. I'm roundabout, I bought a round of English ale for my pals. The bouncer sold an ounce of rubbish weed to me for like 200 pounds. I think my English getting real, real bad. Cause it's dumb bitch and I'm real, real bad. No speakers in doom, but I'm real, real good. Dunk in mic, but I still feel bad. I'm a chill, feel addict. I wonder if God's still magic. I wonder if not, still magic. Down under the north, it's still a havoc. Why I run around wondering, wondering, pondering life. Life around here. When life ain't really been around here sometimes. Sometimes it's
James Blake featuring Chance the Rapper, Life Round Here. Ti piace questa traccia? Non vale fare beatbox.
Bella. Non vale.
Jacopo Cullin è qua con noi, è venuto a trovarci negli studi di Piazza del Carmine. Chi vi parla invece è Enrico Ligia. Sono le 19:46 all'orologio di Radio X. Noi siamo in diretta e stavamo parlando dell'arbitro e dell'infortunio che ti ha colpito girando la terza scena. Ma quello che ti volevo chiedere io è visto che in Sardegna tu sei molto amato, cioè è veramente rarissimo sentire qualcuno che ti critica, a parte perché sei bravo,
a parte mia mamma dice.
Vabbè, le mamme criticano sempre. Comunque, quello a cui volevo arrivare da una domanda difficile era: quando giravi l'arbitro e quando l'arbitro ha girato l'Italiato anche al Festival di Venezia, non avevi paura del pubblico italiano e internazionale?
Allora, no.
Paura o timore un po' di...
No, assolutamente. E poi tra l'altro, allora, non mi aspettavo sicuramente il successo che sta avendo, perché è incredibile. Ma cioè, ha una distribuzione in Giappone, in Francia, ovunque nel mondo sta andando. Ha avuto un successo. In Francia ha vinto tipo 4 festival. Poi anche in Italia comunque ha vinto il Bari Film Festival tipo 3 settimane fa, adesso non mi ricordo.
Complimenti.
Grazie. E poi appunto andiamo, cioè, siamo andati in Messico, il 5 maggio andremo a Buenos Aires a presentarlo perché uscirà anche in Argentina. Poi a New York a giugno, no, ti giuro, sta avendo un successo allucinante che è bello e credo se lo meriti perché è veramente un bel film.
E immagino che anche tu l'abbia vissuto un po' come una prova della tua forza come attore, della tua capacità da professionista. Perché nel pubblico appunto italiano e internazionale non c'è una memoria di Jacopo Cullin all'anfiteatro,
esatto.
O sulla televisione regionale.
È bello, bellissimo, è quello che mi ha colpito di più di quella storia che ti stavo raccontando del Messico. È proprio quello, che non sanno chi sei, però apprezzano proprio il lavoro per quello che è, perché c'è anche un livello culturale, cinematografico, probabilmente più alto di quello che c'è in Italia attualmente.
E per fortuna che nell'arbitro Jacopo Cullin, che interpretava la parte di Mazzuzzi, indossava una parrucca, perché visto che la produzione sta girando il mondo, rischieresti di diventare un divo e non poter girare tranquillamente, perché la gente magari vai a Tokyo e ti riconosce.
Esatto, non era una parrucca, erano delle extension.
Ah, erano extension?
Sì, sì, 3 ore di extension.
Quindi abbiamo parlato del Jacopo Cullin attore, introduciamo invece quello del Jacopo Cullin regista, perché...
Aspetta che esco e rientro.
Ok, facciamolo uscire e rientrare, perché comunque rientra di nuovo.
Buonasera.
Parlano così i registi.
Regista, poi non si capisce cosa dico. No, sto scherzando.
Grazie, ti direi grazie a te.
Grazie a te.
Guarda
no,
un
grazie
po'.
A te, grazie a te.
Perché questi ringraziamenti?
Non lo so.
Dai, arriviamo
tu.
A parlare. Perché diciamo la verità, io Jacopo Cullin l'ho beccato in occasione dello Skepto. Allo Skepto è stato presentato il tuo nuovo corto, che si intitola appunto Grazie a te, un cortometraggio.
Sì.
Però non sono riuscito a vederlo né nel giorno dell'inaugurazione, perché la sala conferenze dell'ostello era troppo piccola, né in piazza San Sepolcro, perché purtroppo ero fuori per lavoro.
Ecco qua.
Quindi... E
non
oggi
lavora
lo...
mai quel giorno lì, doveva lavorare.
Allora, cosa è successo? Che io questo corto l'ho cercato un po' dovunque, però
no,
sull'internet non l'ho trovato.
Eh no, beh.
Quindi ci fai una breve sinossi.
Certo,
con
certo.
La R-Mosha.
Sinossi... Guarda, allora, fondamentalmente questo corto è... Premetto che è un corto no budget, come tanti dei progetti che faccio io, ma non perché mi piaccia, ma perché... diciamo che non mi va di aspettare troppo vari finanziamenti. Secondo un'idea la voglio realizzare all'istante, e se non mi seguono devo fare perché poi me ne vengono altre e ho voglia di sperimentare, magari anche sbagliando, però insomma ho imparato tanto anche da quest'ultimo progetto qui. È un progetto che parla, è una storia abbastanza semplice di un ragazzo che sta attraversando un momento difficile, un trentenne che esce da una storia d'amore lunghissima, però non si lascia andare totalmente, lascia sempre quello spiraglio un po' aperto, quello che ti lascia nel limbo, che non vivi ma non muori neanche, insomma, se resti lì attaccato a quella speranza.
Quello tra il vivere e il sopravvivere.
Esatto, esatto. E credo che un po' tutti l'abbiamo sperimentata, questa sensazione qui, che lasci un po' lì, quella roba lì, ma magari forse torna, e se torna, magari potrebbe andare meglio, finché, insomma, non gli arriva una mazzata, e quella mazzata dà qualcosa di terribile, che potrebbe sembrare terribile, in realtà è proprio la classica manna dal cielo che ancora tu non sei in grado di rendertene conto, ma che poi ti porterà insomma ad iniziare un nuovo percorso e alla fine dici grazie a quella cosa lì.
Quando dici che capita un po' a tutti noi, tra le righe dobbiamo leggere che è un corto autobiografico?
Certo.
Perché guarda, no, mi è venuto in mente l'intervista che appunto ti feci l'anno scorso, in cui tu dicevi che c'è molto, veramente tanto di tuo, delle tue esperienze, sì, nei tuoi lavori.
Sì, 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 c'è tanto. Poi ovviamente romanzato, oppure prendo anche esperienze di altri, le mischio, cercando di rendere comunque la storia sempre più interessante. Però mi piace raccontare la realtà e credo che... anzi non riusciremo mai a raccontarla per quello che è, perché è talmente sorprendente che in un film non riesci a rendere questa cosa qua.
Sulla tua pagina Facebook, che si chiama appunto Jacopo Cullin, vedo che è un seguito pazzesco, cioè andiamo a posto in cui raggiungi 1000-1500 like. C'è. Comunque abbiamo visto,
stai forrogonando il...
Sì, ti stavo spiando. Adesso ti ho messo anche una cimice. Ti ho messo anche una cimice addosso. C'è. Comunque abbiamo visto dei frame. Da grazie a te mi sono dovuto accontentare di quelli. E c'era una corsa alla Rocky con dietro sullo sfondo come quinta scenica i palazzi di Santeria. Dove è stato girato il corso?
A Santeria. Non tutto. Quella scena lì era a Santeria, sì. Ma è girato praticamente tutto a Cagliari.
Quindi
gli
come buio.
A Cagliari, sì.
Che parte a Cagliari. Come attori, a parte te che immagino
sono
sei il protagonista,
e c'è Jennifer Turpo, che è un'attrice che è americana, però ho conosciuto a Puerto Rico quando sono andato lì a lavorare. Lei è un'attrice portoricana, scusa, ma vive a New York e ha fatto un accento cagliaritano incredibile, perché comunque è una ragazza, insomma, straniera che viene a vivere a Cagliari e prende proprio quell'accento lì.
Non sono riuscito a vederlo, l'hai tenuto nascosto?
No, non è che lo tengo nascosto, ecco, è che il percorso di un cortometraggio normalmente è quello, devi mandarlo prima ai festival, fondamentalmente ai festival più importanti, poi quelli minori, insomma, diciamo che ha più o meno un anno e mezzo, due di vita, poi lo metti online come ho fatto con Buio.
Quindi non potremmo vederlo in nessun modo? Se i nostri ascoltatori volessero, dove sta andando? Dove è pronto?
Allora, sarà al Sardinia Film Festival sicuramente, perché è stato selezionato al Sardinia Film Festival. E poi non lo so, lo scriverò sicuramente sulla mia pagina Facebook per chi volesse vederlo. Poi per internet c'è ancora tempo.
È estratto di un lungometraggio, grazie a te?
Diciamo che io sto lavorando, mi piacerebbe realizzare un lungometraggio, c'è l'idea e insomma ci stiamo lavorando sempre più approfonditamente con dei colleghi in quel di Roma.
E dici chi sono questi colleghi?
No,
siamo così curiosi. Ecco perché ti si vede spesso alle parti di Ciampino, Fiumicino, Sacsarubra e Cinecittà.
A Cinecittà sì, c'ero anche da poco, perché ho finito di fare il doppiaggio di me stesso, però di un film che uscirà a novembre, del nuovo film di Daniele Cipri. Con Sergio Castellitto, Rocco Papaleo e Valeria Bruni Tedeschi.
E non sei impegnato solo in questo film?
No, ho fatto... è informatissimo.
Ma adesso posso... Guarda, te lo dico anche.
Vai.
A costo di sbugiardarmi.
Vai.
quando vengono gli ospiti in radio si prepara l'intervista e quindi si fa ricerca. E diciamo che nel 2014 aprire la Trecani, poi tu sulla Trecani non ci sei ancora, no, per fare ricerca, no, non è così conveniente. Quindi cercando su Wikipedia si scopre anche che Jacopo Cullin è impegnato alla registrazione di due film.
Sì, che in realtà no, ormai non più, l'ho fatto, sono due film che sono già terminati, e uno era appunto La Buca di Daniele Cipri e poi l'altro è Patatrac, Il sesso dopo i figli di Alessandro Colizzi, che è un'opera terza, però insomma un film particolare perché anche quello è low budget, però con attori molto bravi, e che non ha, è una commedia corretta.
Siamo curiosi di vederla. Non volevo riportarti Back in the Days, ai tempi della Pola, ma lo dovrò fare forzatamente con la
che
musica, perché oggi in scaletta riproponiamo un brano di Afroman, Because I Got High.
Mitico.
Che ci piace tanto.
Bellissimo, la versione originale? Bella.
Non
I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why.
Why, man?
Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da da. I was gonna go to class before I got high.
Come on, y'all.
Check it out. I could have cheated and I could have passed, but I got high.
La da.
I'm taking it next semester and I know why.
Why, man?
Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high.
Go to the next one. Go to the next one. Go to the next
one. I was gonna go to court before I got high. I was gonna pay my child support, but then I got high.
No, you wasn't.
They took my whole paycheck, and I know why.
Why, man?
Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I wasn't gonna run from the cops, but I was high.
I'm serious, man.
I was gonna pull right over and stop, but I was high.
La da da.
Now I'm a paraplegic and I know why.
Why, man?
Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I was gonna make love to you, but then I got high.
I'm serious.
I was gonna eat your pussy too, but then I got high. Now I'm jacking off and I know why.
Turn this shit off.
Yeah.
Quindi voi attori sapete
è bellissimo questo pezzo.
Ma non riusciamo a mantenere la serietà. Cosa ti ricorda questo pezzo?
Mi ricorda molti anni fa. Di molti anni fa. Quanto sarà? 10-12 anni fa almeno.
Non solo.
No, sì.
Non solo.
Non solo con 15.
Anche lui.
Cosa vuol dire? 15 anni fa.
15 anni fa, era bello. Questo che volevamo arrivare.
Esatto.
Diventa di nuovo serio, per favore, ci devo riuscire anch'io. Grazie a te, viene dopo Buio, che è stata un'esperienza unica.
Molto unica.
Acclamata e piaciuta a tutti.
Sì.
Proprio positiva all'unanimità. Quando stavi girando, grazie a te, sentivi il peso dell'aspettativa, della riconferma? O ti sentivi comunque libero, incosciente, come per il primo corto che hai girato?
Assolutamente incosciente. In realtà giro sempre senza mettermi troppi problemi, o forse me ne metto tanti in fase di scrittura, quindi quando arrivo sul set sono abbastanza tranquillo.
Beato te, questa è la risposta che mi viene da darti, anche se io dovrei farti le domande e sei tu a darmi le risposte.
Okay.
Hai nominato la scrittura, come ti muovi da regista nella scrittura? Nel senso che tu butti giù il soggetto a grandi linee e poi lasci uno sceneggiatore il dettaglio, quindi la scrittura dei dialoghi, o vai tu per la tua strada?
No, vado io per la mia strada, faccio sempre, ho un'idea, scrivo in maniera sicuramente non accademica, perché se mi viene in mente una scena, magari ho un'idea in testa del cortometraggio, poi inizio a scrivere una scena, poi ragiono sulle altre, poi cerco di incastrarle, scrivo tutto quello che mi viene in mente, fino poi ad arrivare al processo finale, che è quello di taglio.
Complimenti Jacopo, non è scrittura accademica, ma come hai imparato? C'è qualcuno che ti ha dato delle dritte?
No. No.
Dai, svelaci il tuo segreto.
Il segreto della mia bellezza.
No, non è il momento di uno spot pubblicitario.
No, in realtà veramente non ho. Cioè, forse ho imparato dai film che ho visto da bambino, quelli che vedevo 6, 7 volte, 10, 15 volte, mia madre che urlava e diceva basta.
Allora dicene uno in particolare a questo punto.
Ma tutti, cioè io Fantozzi l'avrò visto 20 volte da bambino, non ridevo neanche più. Mia madre mi guardava e mi diceva: ma tu sei scemo. Cioè tu guardi Fantozzi, non ridi neanche, ma perché lo devi guardare? Però magari in quel periodo lì, in quei momenti lì, come Fantozzi, Aldo, Giovanni e Giacomo, Charlie Chaplin, mi ricordo moltissimo, Staglio e Olio un sacco, magari stavo assorbendo qualcosa senza saperlo.
Quindi diciamo diamo un consiglio, anche un monito, chiamiamolo così, a chi ci sta ascoltando, che magari è interessato e vorrebbe fare strada nel mondo del cinema e della scrittura televisivo cinematografica.
E gli vuoi dare un monitor?
Gli voglio dare un monitor che gli servirà sicuramente. Però sia un consiglio che un monito. Cosa ti sentiresti di dire?
Ma io mi sento di dire: fate quello che volete. Cioè, veramente sentitevi liberi senza troppi pesi. Ovviamente io mi sembra anche sciocco dire studiate, ragazzi, studiate. Cioè, mi sembra il minimo, capito? Se hai rispetto per il tuo mestiere, è ovvio che studi. Io prima di dire che facevo l'attore ci ho messo una vita. Anche se magari lo facevo spettacoli all'anfiteatro, con l'anfiteatro pieno, però mi vergognavo quasi di dire faccio l'attore, non lo so perché, però forse il profondo rispetto per questo mestiere ti spinge a studiare proprio perché vuoi diventare quella cosa lì.
Si può essere registi senza essere attori?
È pieno.
È pieno? Quindi per studiare che cosa intendi però? Aprire libri o mettersi anche sul campo magari?
Lo studio è a 360 gradi, parte dal libro, anche guardare un film è uno studio, perché se lo guardi e ti fai trasportare è bellissimo. Io purtroppo ci riesco raramente ormai.
Perché?
Perché magari sto a guardare l'inquadratura, le luci, la fotografia e non mi lascio trasportare. Quando invece ci sono dei film bellissimi, lo vedi perché non ti accorgi che c'è una fotografia, che c'è un'inquadratura pazzesca, che c'è quello.
Puoi dirci un film bellissimo che hai visto da poco e che consiglieresti a tutti di andare a vedere?
Allora, da poco, di bellissimissimissimo, non lo so, qualche anno fa c'è uno che mi ha veramente scioccato per quanto mi è piaciuto, è Le Prophète. Il Profeta è un film francese, però insomma corso, non francese, proprio, è molto bello, molto molto
bello.
Quindi
girato dai nostri nemici.
Dai nostri nemici.
Mentre volevo triarti fuori un aneddoto simpatico, visto che Vai. Fai sempre la spola tra New York e Roma, immagino che Fantozzi, che ti piace tanto, te lo sei visto anche in volo.
No, Fantozzi mai visto.
Perché quando invece ero andato io a New York, c'era, avevo guardato Fantozzi 2 La Vendetta, mi
Pensa
sembra.
Pensa come sei messo. Ma guardate, Fantozzi 2 La Vendetta tornando da New York.
Ero messo molto molto male. Tornando grazie a te, parlando di feedback, come ti è sembrato nell'estra della Marina durante i giorni dello Skepto?
Ma estremamente positivo. Anche questo, ripeto, ero contento e fierissimo del prodotto finito, perché appunto anche se non c'erano dei soldi, il catering lo faceva mia madre, preparava la pasta al forno e il tiramisù per la troupe, e il prodotto è assolutamente dignitosissimo e pronto per girare per i migliori festival, e la gente ha gradito un sacco, mi hanno ricevuto tantissimi complimenti.
Bravo Jacopo.
Grazie Enrico.
Un'ultima cosa, riusciremo a vederti a teatro o solo sul grande schermo ormai?
Allora, a teatro no, però nelle piazze sì, perché dovrò fare, tornerò in tour, non tantissime date perché appunto perché sto facendo anche altre cose, tornerò nelle piazze credo una decina di piazze quest'estate, con lo spettacolo Non ricordo nulla, cambiando ovviamente qualcosa, anche perché sennò noi ci annoiamo sul palco. Mi piace cambiare sempre.
Quindi informiamo i nostri ascoltatori che vedremo Jacopo Cullin quest'estate in giro per le piazze sarde.
Sì, c'è già una piazza, che è quella di Tonara, il 13 di giugno. Se vuoi venire,
io vengo.
È un tiro di schioppo.
Io vengo a intervistarti anche là, certo. Però questa volta da giornalista sulla carta stampata.
Esatto.
Allora, grazie mille Jacopo.
Grazie a te.
È un grande...
L'hai capito il gioco di parole?
Ma secondo me l'ha scelto apposta
No.
Si può fare l'ho pubblicità ogni intervista che rilascia, perché la chiude così.
L'ho fatta apposta.
E niente, un grosso in bocca al lupo.
Crepi, anzi, viva il lupo.
Ci vediamo dove? A Cagliari, a Roma, a New York, chissà.
Dove vuoi tu, basta che paghi tu, ci prendiamo anche un caffè dove vuoi.
Grazie invece a voi ascoltatori che...
Serio, l'ha presa bene.
Non ti stavo ascoltando, direi il vero. Non ti ho ascoltato per 40 minuti,
esatto,
di fila.
Ma l'ho visto.
Non è vero. Grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno ascoltato, appunto, perché non avrebbero potuto fare altrimenti anche oggi.
Ciao. Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.